Ed eccoci tornate in diretta. Siamo in collegamento con Manuela Sarzotti del Comitato Acqua Pubblica a Torino. Ciao, ci senti?
Sì, ciao a tutte e tutti, vi sento benissimo.
Bene, grazie per la tua disponibilità. Bene, iniziamo subito. Intanto, noi ti abbiamo chiamata per commentare, partire insomma dal commentare quella che era stata la denuncia portata avanti dal Comitato Acqua Pubblica rispetto allo spreco dell'acqua all'interno del cantiere TAV. Prima di passare a questo, volevamo leggere questa notizia apparsa su La Valsusa oggi, che diceva: trivelle in azione a Susa, vicino alla casa di riposo. In Valsusa tornano le trivelle del TAV. Proprio ieri è stata allestita un'area per il monitoraggio ambientale del terreno vicino alla casa di riposo San Giacomo, all'ingresso di Susa. E insomma, le informazioni che TELT ha fornito sono state che non si trattava di un cantiere, ma di piezometri per il piezometri, non so in realtà come si pronunci sinceramente, per il monitoraggio ambientale. Naturalmente tutti i proprietari, sia pubblici che privati, dei terreni sono stati regolarmente avvisati per tempo e quindi insomma questo è un po' quello che sta accadendo proprio adesso sul territorio della Valsusa. Ripartiamo insomma dall'inizio. Quello che ti chiediamo è di fare un po' un quadro dei dati su cui avete costruito insomma questa denuncia e così partire da questo.
Allora, tutto è partito un po' da quello che è successo nell'ottobre dell'anno scorso, ottobre 2021, quando sui giornali apparve quella notizia che raccontava il fatto del guasto alle pompe del funicolo della Maddalena che aveva determinato un allagamento della galleria. Sì. Guasto di fronte al quale evidentemente TELT non era attrezzata, aveva dovuto chiamare i vigili del fuoco che una volta presentatisi lì avevano risposto: noi svuotiamo le cantine, non le gallerie. Da quell'incidente in realtà ci eravamo già occupati prima del tema dell'acqua rispetto all'opera dell'alta velocità Torino-Lione, però di lì ci si è riaccesa, come dire, un po' la lampadina e abbiamo iniziato a chiederci: sì, ma allora ma quant'acqua sta uscendo da quel cunicolo? Da quel cunicolo esplorativo, i cui lavori peraltro sono stati conclusi nel 2017, quindi a distanza di 5 anni, se le pompe continuano a funzionare e quando non funzionano succede l'incidente, allora vuol dire che il quantitativo d'acqua è significativo. Allora da quell'episodio abbiamo deciso di fare un accesso civico generalizzato alla società TELT, che è una società pubblica di proprietà mezza francese e mezza italiana, quindi sì, deve sottostare alla normativa sulla trasparenza per cui era tenuta a fornire i dati in suo possesso, per cui abbiamo fatto regolare domanda. E dentro i 30 giorni ci hanno effettivamente risposto dandoci i dati che avevamo chiesto. Da questi dati appunto è emerso che avevano monitorato, contato all'interno del cunicolo 245 venute d'acqua, che significa 245 punti in cui l'acqua emerge durante lo scavo, vengono intercettate delle falde sotto la montagna, e quindi avevano contato queste 245. Facendo la somma delle portate stimate o misurate, insomma quelli sono dati che TELT ci ha fornito e noi li abbiamo presi così come ce li ha forniti, facendo la somma di queste portate si arriva al quantitativo di circa 100 litri al secondo, che forse detti così per i non addetti ai lavori magari possono sembrare un quantitativo non così significativo. In realtà, calcolato, sono 100 litri ogni secondo, quindi sì, andando a fare il calcolo per un intero anno arriviamo a un numero di litri e poi trasformati in metri cubi abbastanza rilevante, no? Perché arriviamo a più di 3 milioni di metri cubi l'anno. Andando poi a prendere, noi abbiamo fatto questo semplice calcolo, andando a prendere il consumo medio pro capite stimato da Istat di 220 litri al secondo, arriviamo al considerevole cifra di 40.000 persone che avrebbero potuto essere soddisfatte da questo quantitativo d'acqua fuoriuscito dal tunnel esplorativo, che sono 7 chilometri di tunnel, no? Quindi il ragionamento poi è stato: vabbè, se quest'acqua esce da 7 chilometri di tunnel, chissà quanta ne esce da 57 chilometri di tunnel moltiplicato 2, perché sappiamo che il progetto prevede due canne e non una sola. Insomma, alla fine, certo, è un'estrapolazione, come dire, nessuno sa veramente che cosa si intercetterà andando a scavare 57 chilometri di tunnel sotto la montagna, ma questi sono i dati che abbiamo in mano, e provando a fare il calcolo rapportato a quelle misure di 57 chilometri, arriviamo a ben 600.000 persone che possono essere ogni anno soddisfatte nel loro bisogno idropotabile di acqua. Quindi, come dire, questi, soprattutto in un periodo come questo di siccità, è chiaro che a questo punto la domanda è meglio sprecare acqua o è meglio scavare una montagna per far passare non si sa bene che cosa? Ecco, questa ovviamente è la domanda. L'amarezza è che questi dati non sono in realtà una novità, nel senso che nei progetti è sempre stato dichiarato che si sa che scavando una montagna si intercettano le falde e che esce acqua. E quindi quando i lavori, i progetti sono stati autorizzati, è chiaro che questa era una consapevolezza che tutti avevano, tutti gli enti che deputati all'autorizzazione dell'opera.
Certo,
quindi
infatti
è un discorso di priorità e di politica, ovviamente.
Certo. Scusami se ti interrompo, semplicemente che appunto un po' la domanda che pensavamo di farti era proprio questa, nel senso che appunto questa dispersione, questo spreco d'acqua era previsto insomma già dal progetto stesso, e ci sono anche stati insomma dei tentativi, diciamo, per da parte appunto di TELT e anche da quella che è stata la ricerca che aveva fatto l'attuale sindaco Lo Russo quando era professore al Politecnico, di quali usi invece alternativi immaginarsi rispetto a questa acqua dispersa, che insomma era un po' nella direzione, andava un po' nella direzione questo studio, chiaramente di costruire tutta un'immagine anche green ed ecologica di un qualcosa che ovviamente non ha nulla a che fare con tutto questo. Ecco, magari se volevi approfondire un po' questo aspetto qua.
Allora, l'acqua che esce dalle viscere di una montagna, come dire, sicuramente qualitativamente è un'acqua che può essere definita pregiata, poi ovviamente va analizzata perché dipende dai minerali che attraversa. Però ad ogni modo, se pensiamo che l'acqua a uso potabile viene ricavata dalle falde profonde o dalle sorgenti montane, è chiaro che quella è un'acqua di pregio, no? Che dovrebbe essere prioritariamente preservata per l'uso umano, per l'uso potabile. Dalla profondità della montagna, però, la temperatura dell'acqua potrebbe rivelarsi non idonea immediatamente per il consumo umano, e quindi c'è un discorso intanto di temperatura. Il secondo tema è che quell'acqua esce da un cantiere, quindi come dire, non è pura, non è più pura, non può essere utilizzata ovviamente così com'è, tant'è che hanno installato un impianto di depurazione lì al cantiere. E quindi l'acqua non può essere, a meno che non venisse installato un impianto di potabilizzazione che però richiede ulteriore energia e quant'altro, ammesso che poi si riesca veramente a depurare quell'acqua per farla diventare uso idropotabile, è chiaro che qualsiasi altro uso è come dire meno significativo, ha meno valore dell'uso umano, per il quale quell'acqua in particolare contenuta all'interno delle falde della montagna sarebbe in maniera privilegiata da deputare, ecco, no? Oltre al fatto che comunque si va ad alterare tutto il sistema idrogeologico sotterraneo con, come sappiamo bene, poi alla fine dei riflessi sulle sorgenti che emergono sulla superficie della montagna, che insomma è dimostrato che tante sorgenti si sono disseccate. E per cui sì, per carità, ci possono trovare degli utilizzi dell'acqua, però saranno sempre
uno specchietto per la lodole, sicuramente.
Ecco, no, voglio dire, giusto per giustificare che io di quell'acqua, certo, me ne faccio qualcosa. Ma quello che avrei potuto, cioè il valore che ha quella, valore, non usiamo questa parola perché poi sembra una cosa economica, ma diciamo il valore ecosistemico, ecco, se vogliamo dire così, il valore del sistema naturale di lasciare quell'acqua lì dov'è, è chiaro che è molto più alto.
Certo. Grazie. Volevamo anche chiederti un po', visto che insomma parli anche al nome a nome del Comitato Acqua Pubblica di Torino, qual è un po' la situazione rispetto all'acqua, alla siccità in questo periodo qui a Torino. Noi abbiamo visto che avete lanciato un appuntamento anche per questo pomeriggio per consegnare una lettera. Non so se ce ne vuoi appunto parlare,
certo,
tu direttamente.
Sì, 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 oggi pomeriggio alle 2 si riunisce alle 2:30, si rifinisce però l'appuntamento per tutti alle 2 in corso Vittorio Emanuele 18, anziché via Maria Vittoria 12 come avevamo inizialmente indicato, perché la conferenza si è spostata, l'ATO si è spostata di sede, quindi ci hanno comunicato che la conferenza d'ambito sarà in corso Vittorio 18 alle 2:30 oggi pomeriggio. Praticamente la conferenza dell'ambito è quell'organismo che rappresenta i sindaci di tutto l'ambito territoriale che corrisponde alla città metropolitana di Torino, che ha il compito di definire proprio le politiche della gestione del servizio idrico integrato, quindi acquedotti, fognature e depurazione. La cosa che ci ha stupito è che all'ordine del giorno di questa conferenza odierna non appare in nessun modo il tema della siccità, della crisi idrica. Allora, è un po' strano, ecco, perlomeno è un po' strano, o pensano, ritengono di non poter fare nulla o di affidare tutto al gestore che è la SMAT, però ad ogni modo che i nostri sindaci non si preoccupino di questi aspetti, o perlomeno non esplicitino queste preoccupazioni all'interno dell'ordine del giorno della conferenza dell'auto, è un po' preoccupante, per cui abbiamo deciso appunto di scrivere questa lettera che andremo a distribuire, tutti e tutte sono invitati e invitate a partecipare all'iniziativa. Il tema qual è? Cioè, cos'è che chiediamo in sostanza all'autorità d'ambito e ai sindaci che alla fine hanno il potere di decidere, perché non è SMAT che decide, non dovrebbe essere SMAT che decide, dovrebbero essere i sindaci che decidono all'interno della conferenza dell'ambito e danno le direttive a SMAT. Questo sappiamo che non accade, ma quello che chiediamo è proprio in questo contesto di siccità estrema, sono 70 anni che non si verifica, insomma tutti che sono in allerta, i dati che dicono, insomma la drammatica situazione, ebbene il messaggio che continuamente viene passato da SMAT e di conseguenza anche dai sindaci è, soprattutto per la città di Torino, per le zone di pianura, non vi preoccupate che c'è la falda sotterranea che ancora regge, i problemi sono più in montagna, tant'è che i sindaci delle zone montane sono stati invitati da SMAT a fare le ordinanze, non hanno preso loro l'iniziativa, anche qui veramente un po' il paradosso. E, ad ogni modo, morale della favola, le reti dell'acquedotto continuano a perdere almeno un terzo di quello che arriva dalle fonti. Allora, certo, il paragone si fa sempre con le situazioni peggiori, certe situazioni del sud che perdono il 50%, eccetera. In questo contesto, anche fosse il 25%, ma è comunque un quantitativo troppo rilevante. Cioè, dobbiamo pensare che quest'acqua è acqua potabile, che è stata potabilizzata, e si è spesa energia, materiali, cloro e quant'altro per potabilizzarla, e viene dispersa dalla rete. Allora, quello che chiediamo è che i sindaci all'interno della conferenza d'ambito decidano di avviare un programma di ristrutturazione della rete idrica, che ormai è obsoleta, risale al dopoguerra, e non a correre dietro le perdite, perché anche i soldi del PNRR che sono stati stanziati verranno utilizzati per sistemi all'avanguardia tecnologici per individuare le perdite e andare a sostituire il pezzetto di tubo dove c'è la perdita. Ma così corriamo dietro al problema, non si risolve in via strutturale il problema. Certo che è un impegno finanziario non indifferente, certo che ci vorranno degli anni, certo che bisogna programmarlo un pezzo alla volta e farlo, ma se non si inizia mai e non ci si pone neanche questo obiettivo, è chiaro che la rete continuerà, anzi peggiorerà nel tempo, perché il tempo passa e i tubi invecchiano. Questa è la cosa principale che stiamo chiedendo. Poi, dopodiché, adesso la situazione della crisi idrica è nota da mesi, cioè da ottobre che non sta piovendo, già a febbraio c'erano i primi segnali. È possibile che adesso, quando ormai scatta il campanello rosso, l'allarme rosso per tutti, adesso ci si debba andare a chiedere ai sindaci di fare le ordinanze, certo, e a cercare dei rimedi? Ma non si poteva iniziare con una seria campagna informativa alle persone di limitare il consumo di acqua per tutti gli scopi, non soltanto l'idropotabile, anche l'agricolo, per tutti gli usi? Intanto una seria campagna di comunicazione, di informazione per ridurre i consumi. Ma prima, non adesso, cioè, per carità, facciamolo anche adesso, però è comunque tardi.
Sì, sì, come al solito agire nell'emergenza.
Ma perché, secondo noi, la nostra opinione, perché non è stata fatta questa cosa? Un po' perché sicuramente è impopolare, i sindaci poi devono prendersi però secondo me si è spiegata bene, i cittadini sono ben in grado assolutamente di capire la situazione e di agire di conseguenza. Ma poi qual è il riflesso di una riduzione dei consumi dell'acqua? Il riflesso è che SMAT, o comunque l'ente gestore, riceve meno soldi, perché tu consumi di meno, teoricamente paghi di meno. Poi purtroppo vediamo anche che non è così, perché la tariffa, per come è stata modificata dopo il referendum che aveva abrogato la remunerazione del capitale investito dalla tariffa, è stato reintrodotto da ARERA sotto mentite spoglie, quindi, e hanno avuto il coraggio anche di introdurre dei meccanismi di conguaglio, per cui alla fine, anche se consumi di meno, ti fanno pagare di più, perché deve essere, la prima cosa che conta è il bilancio e l'equilibrio finanziario del gestore. Quindi se il gestore aveva previsto che doveva erogare, faccio per dire, 10 milioni di metri cubi, se poi ne eroga 8, quegli altri due te li fa pagare. Questo è un altro discorso sul quale stiamo anche, una causa in corso, e andremo a vedere come va a finire. Ad ogni modo, al di là di questo, è chiaro che riducendo i consumi si riducono le entrate nel bilancio del gestore, di SMAT.
Certo, quindi voi vedete anche questo fattore come un, diciamo, quello che ha rallentato il dibattito,
secondo noi,
le proposte politiche. Sì.
Certo,
anche perché volevamo solo, scusami se ti interrompo, ma ti segnalo anche quest'altro articolo che volevamo commentare stamattina, insomma ne approfittiamo, lo commentiamo con te, su le soluzioni che vengono proposte al momento, cioè il dibattito sulla chiusura delle fontane, quindi non dei turette, per una questione appunto di accesso all'acqua, ma anche la proposta puramente simbolica, ci sembra, però volevamo anche sapere un po' la vostra vostra opinione, di chiudere 40 fontane attive in città, fontane quindi diciamo a livello estetico, quindi non di uso dell'acqua. Anche questo ci sembra che, come proposta politica di uno dei primi articoli sulla siccità sulla Stampa di stamattina, sia questo ci sembra assolutamente appunto puramente simbolico e forse anche qualcosa
per vedere che uno fa qualcosa.
Ma poi si poteva fare prima forse questo, cioè qual
ma
è la questione delle fontane?
Allora, le fontane diciamo estetiche, come dire, in un contesto come questo di siccità estrema, effettivamente sono è acqua che va a perdere, ecco, diciamo così. Io forse, poi per carità non è facile nemmeno fare quello che sto per dire, forse avremmo dovuto preoccuparcene prima mettendo dei sistemi di riutilizzo semplicemente, cioè lì non è che la devi bere l'acqua può essere recuperata, è come dire un ciclo chiuso che continua a far funzionare la fontana con la stessa acqua. È chiaro che devi fare delle modifiche, devi prevedere, devi fare dei lavori che avranno dei costi, per carità, però fino adesso nessuno se ne è preoccupato. Magari per carità nell'emergenza si può anche fare questa operazione di chiudere le fontane, però magari dandosi l'obiettivo anche lì di cambiare il sistema, no? di funzionamento di quel tipo di fontane, no? Andando a riutilizzare l'acqua. Il principio del riutilizzo dovrebbe valere per tutto, no? Per l'industria, per noi stessi. Io sono settimane che vado avanti insieme ad altri, mi piace confrontarmi con chi alla fine scopro che già da settimane utilizza secchi, secchielli, bacinelle per cercare di recuperare l'acqua del lavandino e poi usarla al posto dello scarico, bagnare le piante, no? Perché questo dobbiamo metterci a fare. E, ecco, dicevo, un discorso diverso è quello dei toretti. Non solo per l'accesso all'acqua, giustamente è sacrosanto delle persone. I toretti, almeno questo abbiamo sempre saputo, ricevuto risposta da SMAT, eccetera, hanno una funzione di regolazione della pressione del sistema di distribuzione degli acquedotti, no? Nel senso che l'acqua arriva in pressione all'interno della rete e sono un po' delle valvole di sfogo, oltre la funzione sociale ovviamente prioritaria, per cui è come dire, non è banale andare a dire chiudo i toretti, ma poi noi non saremmo assolutamente d'accordo per quello che dicevi tu prima, cioè l'accesso universale all'acqua va garantito anche attraverso la funzione sociale che svolgono i toretti. Quindi sicuramente sono due discorsi da dividere, le fontane diciamo estetiche dai toretti. Mi viene da dire questo, sicuramente in emergenza va bene anche chiudere le fontane estetiche, con l'ottica però di andare a risolvere in maniera strutturale il problema, no? Cioè questo sembra un po' che manca, si va già sull'emergenza ma non si pensa, anche perché, come dire, sembra come se non si voglia accettare che questa siccità purtroppo diventerà strutturale col cambiamento climatico.
E soprattutto appunto era prevedibile
questo, però, e poi era prevedibile da mesi, chiaro, no? Adesso sembra come scaricare il problema sui cittadini. Ragazzi, non c'è più acqua, organizzatevi, fate il razionamento, ci saranno le autobotti che gireranno. E però mettere in piedi un programma serio di ristrutturazione della rete idrica, per carità, adesso si farà il mega acquedotto della Valle Orco, che tra l'altro il sistema idrologico dell'Orco è già bello che critico, perché ci sono un sacco di, cioè tra tutti gli invasi a scopo elettrico, tra tutti i prelievi per l'agricoltura, l'Orco come tanti altri torrenti sono belli che in secca. E comunque ad ogni modo hanno deciso che questa è un'opera strategica e prioritaria, come hanno realizzato il grande acquedotto della Val di Susa, adesso realizzeranno con i soldi sempre del PNRR l'acquedotto della Valle Orco, bene, ma poi l'acqua che arriva viene presa dagli invasi, finirà sempre nelle reti con la brodo, questo che diciamo, no? Cioè, sì. Io spendo 120 milioni di euro per fare la venga condotta che porta l'acqua verso la città o comunque che servirà ai comuni che andranno in crisi, ma poi quando l'acqua entra nei tubi degli acquedotti locali ne perde un terzo, se va bene, perché poi anche qui sui dati, questa è un'altra partita che stiamo cercando di approfondire, sui dati anche bisogna capirsi, perché questo 34% dichiarato dall'ambito, dall'autorità d'ambito sull'intero ambito provinciale, ancora abbiamo chiesto i dati sulla quale si basa questa percentuale, ancora non ci sono stati dati e non si capisce se i dati di partenza di questo calcolo siano effettivamente, ricomprendano effettivamente tutta l'acqua che viene immessa nella rete, perché il discorso è un po' complesso, ma ad ogni modo i dati che sono disponibili in rete per tutti sono i volumi concessi, i volumi d'acqua dati in concessione a SMAT, una volta erano i comuni e poi sono stati passati a SMAT. Questi volumi concessi, se uno fa il rapporto tra l'acqua fatturata, quindi quelle delle bollette dichiarate nel bilancio di SMAT, se fa il rapporto fra l'acqua fatturata e l'acqua concessa dall'autorità competente per l'uso idropotabile, arriviamo a più del 50, quasi al 60% questo rapporto. E l'ATO, ne abbiamo parlato con l'autorità d'ambito, e l'ATO dice: ah, ma quello è il volume concesso, non è detto che tutta quell'acqua concessa sia effettivamente utilizzata. Allora diteci qual è il numero dell'acqua effettivamente utilizzata, che viene effettivamente messa nei tubi, no? E questo dato ancora non appare. Di recente, ho visto proprio ieri, mi sono accorta che hanno pubblicato sul sito della Regione Piemonte i dati dei misuratori a livello regionale di tutti gli usi, perché per le fonti che superano i 100 litri al secondo c'è l'obbligo di mettere il misuratore. Andando a fare veramente dato un'occhiata molto rapida, ad ogni modo il volume misurato da SMAT a scopo idropotabile è pari al circa il 40% del volume concesso. È un dato che mi lascia un po' perplessa, cioè è possibile che io ti concedo 100 e tu ne usi solo 40? E poi se vai a vedere il numero dei comuni serviti, sono in questi misuratori, i comuni nei quali ricadono i misuratori sono 72, a fronte di 280 comuni serviti dalla SMAT. Allora la domanda è: ma misurano tutto quello che finisce nei tubi? Perché se tu il calcolo della percentuale me lo fai solo sul dato misurato, ma il dato misurato non è tutto l'acqua che finisce dei tubi, non so se mi sto spiegando.
Sì,
allora
sì,
vuol dire che quella percentuale è un po' farlocca, ecco, diciamo così. Tutte ipotesi, certo. Le mie, per carità. Però i numeri fanno un po' accendere delle lampadine, per cui adesso penso che dovremmo parlarne proprio nelle prossime riunioni del comitato, ma è probabile che faremo un accesso civico generalizzato per avere questi dati, cioè sapere quante sono le fonti, quante sono quelle effettivamente misurate, per andare a capire se questa percentuale che viene sbandierata, tra l'altro anche lì, noi siamo tra i migliori in Italia, ho capito, vai a vedere Milano, cioè, si fa sempre il paragone con, non so, Reggio Calabria, adesso dico per dire, comunque con città che perdono magari il 50%, ma vai a vedere Milano è il 12%, iniziamo a metterci in linea con quelli che le realtà
sì,
virtuose,
puntare,
no?
Al ribasso.
Caspita, una città come Milano c'è il 12% di spreco idrico, Torino ne ha il 22, 23, 24 a seconda del giornale che leggi, fai anche 25, insomma non iniziamo ad abbattere arrivare al 12 anche noi, no? Cioè mettiamoci al pari con con i virtuosi, non culliamoci su quelli che fanno peggio.
Certo.
Però questo vuol dire di nuovo andare a ragionare sulla ristrutturazione delle reti idriche. Noi battiamo su questo tasto, oggi al lato porteremo questo messaggio e invitiamo di nuovo tutte e tutti a partecipare con noi a questa iniziativa.
Va bene, Manuela, noi ti ringraziamo moltissimo, ricordiamo appunto l'appuntamento di cui parlavi alle 14 di oggi pomeriggio in Corso Vittorio Emanuele 18, giusto?
Esatto.
E niente, poi ci risentiremo, immagino, su questi temi.
D'accordo, grazie a voi per l'attenzione.
Grazie ancora, a presto.
A presto, ciao. Ciao. Ciao, ciao.